Astronauticast. Astronauticast, stagione 19, episodio numero 8, questa sera il 4 dicembre 2025 e Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Con me questa sera a condurre la puntata abbiamo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Dall'Unione Terre d'Argine.
Dall'Unione Terre d'Argine un buon risentiti ritrovati da Ricky.
E da Padova.
Da Padova vi saluta Matto, buonasera a tutte e a tutti.
Io sono la Vero da Verona. Questa sera abbiamo una puntata abbastanza lunare, ma iniziamo invece dalla Terra, perché il Matto ci deve raccontare qualcosa che è successo al Goddard recentemente.
Esatto, vero. Perché, vabbè, che cos'è innanzitutto il Goddard Space Flight Center? È uno dei tanti centri che la NASA, l'Agenzia Spaziale Statunitense, ha a disposizione per lo sviluppo, per il test e per tutto quello che concerne la fase di vita, diciamo, sulla Terra delle sonde. E cosa è successo? Sapete che recentemente, dal 1 di ottobre fino ai circa metà novembre, c'è stato lo shutdown negli Stati Uniti, ovvero quella condizione in cui il governo federale non può più spendere soldi, non può più spendere denaro pubblico fino a che non si raggiunge un accordo sulla legge fiscale e sostanzialmente quindi non si tutte le attività non essenziali sono bloccate. Per esempio, riguardo la Stazione Spaziale Internazionale, ovvio non è che lasciamo gli astronauti là su da soli, perché quello ci pensa Boeing. No, scherzo, quello non ci pensa Boeing, non sono mai rimasti su là da soli, sia chiaro, però ecco. Comunque tutto il mission control funziona, tutte le attività diciamo essenziali, per esempio poi vengono pagate, eccola lì, proprio lei, quella lì, la protagonista della puntata scorsa, perché ci sta guardando in diretta, è quella che ha fatto grattare un po' la testa ai tecnici di NASA. Quello che appunto è successo durante lo shutdown è che molti dipendenti delle agenzie federali, perché la NASA è un'agenzia federale, dipende direttamente dal governo per quanto riguarda il finanziamento e per quanto riguarda la linea di indirizzo, diciamo, sia dal punto di vista di quello che riceve come finanziamento ogni anno, ma anche poi da quali sono le priorità per ogni presidente per diciamo indirizzare l'attività di ricerca scientifica, anche se poi la NASA è un ente apolitico, nel senso che cerca di svincolarsi diciamo da questioni politiche, però comunque è un ente che dipende direttamente dal governo, quindi una minima influenza c'è. Fatta questa panoramica sullo shutdown, una volta che è terminato lo shutdown e quindi tutte le attività sono con calma riprese, sono venute fuori alcune indiscrezioni e poi ufficializzate tramite delle lettere inviate da alcuni deputati e alcune deputate del Congresso all'Office of Inspector General, quindi quell'ente federale, anche questo, che cerca di sovrintendere tutte le attività delle varie agenzie e che quindi poi deve, in particolare in questo della NASA, deve verificare che ci siano rispettate tutte le procedure, che i soldi non vengano buttati via. E appunto in questa lettera del 21 novembre la deputata Zoe Lofgren, che è una delle principali esponenti democratiche della Commissione Scienza, Spazio e Tecnologia della Camera, assieme ad altri 15 membri, quindi un manipolo non tanto grande, però comunque non è un'azione singolare, ha chiesto appunto all'OIG, all'Office of Inspector General, di avviare un'indagine su quanto è successo al nostro famoso Goddard, perché tutto è iniziato a settembre, in cui un'email inviata da alcuni dirigenti del Goddard, che tutto questo che vi sto raccontando è tratto da un articolo di space.com che ha avuto in esclusiva alcune immagini e alcune interviste con alcuni ingegneri diciamo della NASA e del Goddard in particolare coinvolti. Vi dicevo, questa email del 22 di settembre che è stata inviata dai dirigenti del Goddard ai dipendenti, che informava che ci sarebbe stata una chiusura e la dismissione di un massimo di 13 importanti strutture nel campus di Greenbelt, dove è localizzato il Goddard, questa chiusura di dismissione sarebbe stata accelerata rispetto ad un piano ventennale che si chiama il Piano Generale Master Plan 2017-2037. Questa chiusura sarebbe stata accelerata e sarebbe stata completata entro marzo 2026. Allora vi chiederete, c'entra Elon Musk in tutto questo con il suo famoso Doge? No, però c'entra in un piano di riorganizzazione, di efficientamento e di rinnovamento del Goddard, che per quanto uno possa dire è un centro di eccellenza dell'agenzia, aveva comunque alcune parti problematiche, perché per esempio gli stessi dipendenti avevano riconosciuto che c'erano delle problematiche, per esempio c'erano delle situazioni in cui delle stanze avevano delle perdite di acqua all'interno dai tetti, non c'era manutenzione programmata sufficientemente fatta a dovere, e tutto questo quindi si inseriva in una serie di edifici vecchi e di strutture da continuamente manutenere che costava un sacco di soldi. Quindi il Goddard nel 2017 ha cercato e ha provato a razionalizzare i costi, provando a sistemare, a chiudere alcuni edifici con l'ottica di questo è quello che dicono, appunto rimodulare i costi, e risparmiando 10 milioni di dollari l'anno in costi operativi, ma ben 64 milioni di dollari l'anno di costi di manutenzione che sarebbe stata dovuta essere effettuata. Quindi ecco, 64 milioni sono pochi rispetto al budget complessivo della NASA, però comunque ogni centro poi ha il suo budget, e risparmiare comunque 64 milioni di dollari in manutenzione che puoi prevenire semplicemente rimodulando e gestendo in maniera diversa le posizioni e magari rimodernando tutte le cose, può essere una cosa interessante. Il problema è che appunto tutto questo è stato, la mail di settembre comunicava un'accelerazione in merito a queste chiusure che dovevano essere completate entro marzo 2026. Questa mail del 22 settembre quindi casca pochi giorni prima, qualche settimana, una settimana circa prima della chiusura, diciamo, del governo federale, quindi che è avvenuta il 1 ottobre, e con quello che vi dicevo di prima dei 15.000 dipendenti della NASA che sono stati lasciati a casa. E ad alcuni però dipendenti del Goddard è stato concesso una particolare esenzione, quindi sono potuti tornare al lavoro per sgomberare i propri uffici e i relativi laboratori per il trasferimento. Questo pare che possa anche essere aver costituito una violazione di qualche legge, però è tutto ancora a livello un po' di speculazione. Il fatto che comunque abbiano tirato via queste cose qua dagli uffici pareva essere in alcuni punti una cosa programmata. Cosa è successo? Solo che finché alcuni erano a casa, la NASA, non si sa chi, se i piani alti, se il congresso, se la direttrice delle operazioni scientifiche, comunque fatto sta che alcuni di questi dipendenti che erano all'interno dell'edificio si sono visti arrivare dei traslocatori, cioè delle persone addette al trasloco, e subito hanno detto vabbè, ok, tutto normale, nel senso dobbiamo traslocare alcuni uffici, non ci preoccupiamo più di troppo. Però hanno guardato fuori la finestra, hanno aperto la tendina, hanno visto camion e camion, quelli grossi, quelli per il trasloco tipici americani, in cui quindi sembrava che questo spostamento, questo trasloco non è che fosse proprio piccolo piccolo e limitato ad alcune cose, ma era molto molto più grande. E quindi è stato fatto tutto in maniera super veloce, super affrettata e senza un piano razionale, un piano di gestione, un piano di, o comunque rispettando quello che dovevano essere i piani in origine, e quindi accelerando tutto in maniera drastica, caotica, tant'è che in alcune sale conferenze hanno aperto le porte e buttato dentro i materiali queste persone qua, alcuni hanno chiuso a chiave, chi c'era, chi ha avuto la possibilità, ha chiuso a chiave il proprio ufficio per fare che, in modo tale che le persone, questi omini che traslocavano forzatamente i documenti, non entrassero dentro l'ufficio, perché comunque ci sono tutta una serie di materiali, di documenti, di cose che poi, se non sei tu a supervisionare dove finiranno queste cose, non sai effettivamente poi se li ritroverai. E vabbè, direte, fin qua succede ai dipendenti, va bene, cerchiamo, Sì, non va bene, però ok. Cosa è successo? Diverse strutture del campus del Gorda sono state appunto quindi interessate da questa cosa qua, tra cui gli edifici 6, 11, 19, 20, 30 e 32. Adesso questi numeri vi diranno poco, ma ognuno ha poi una funzione specifica, ognuno ha poi delle competenze specifiche. Però sappiate che il Goddard è un posto in cui si testano anche delle cose, non sono solo uffici, si testano proprio le sonde. E che sonde ci sono in questo momento al Goddard? C'è Roman, il Nancy Grace Roman Space Telescope, che è il prossimo telescopio di grande, diciamo, per l'orbita bassa terrestre, che sostituirà Hubble. E c'è Dragonfly, quella missione che dovrebbe volare su Titano, andando a fare quel quadricottero che dovrebbe fare lunghi voli su questa luna per cercare evidentemente se ci sono delle forme di vita. E quindi alcuni resoconti interni dicono che appunto hanno avuto queste condizioni frenetiche per scadenze ristrette, oltre che ordini non proprio chiari, con poca formalità, con pochi documenti legali. Quindi non sapevano neanche, perché se arriva una persona che mostra un documento firmato dal presidente, dall'acting administrator, quindi quella persona che, siccome adesso ce ne parlerà qualcuno dopo, la NASA non ha ancora un amministratore, però comunque una persona in carica che formalmente ci dica questo è un ordine, diciamo, legittimo. Si sono trovati anche un po' nella condizione di dire no, cioè, aspetta un secondo, calma, però comunque hanno avuto un po' anche di pressione e hanno dovuto trasferire a volte senza destinazioni adeguate, quindi senza, diciamo, spostare un elemento critico da una camera bianca ad un'altra camera bianca, ma in soluzioni temporanee, non proprio camere bianche, non proprio camere bianche sono quei luoghi in cui umidità, pressione, elettricità statica sono tenute sotto controllo, in modo tale che l'apparato, quindi la sonda spaziale che noi stiamo andando a studiare, a testare, siano nei fatti protetti e che i test vengano effettuati in maniera sicura e corretta. E quindi hanno spostato una camera bianca che supporta il Nancy Grace della NASA e hanno spostato anche, o ha contrassegnato in maniera, diciamo, un po' così randomica, hardware per valori di milioni di dollari come stampanti 3D, componenti specializzati, interi laboratori o camere per, diciamo, testare veicoli spaziali, ma e camere, letteralmente una camera, cioè proprio stanze intere, tutte contrassegnate come per essere buttate via. E quindi, diciamo, proprio noi questa cosa qua non la vogliamo, la buttiamo via, non c'è neanche un'intenzione di essere riciclata, oppure per essere donate magari ad altri centri, ad altre istituzioni. E quindi ecco, c'è stato un po' di crisi, soprattutto per quanto riguarda il Roman, diciamo, gli scienziati si sono trovati un po' presi in contropiede, perché il Roman dovrebbe lanciare non oltre maggio 2027. In questi giorni è stata completata la costruzione dell'intero telescopio e già da qualche mese, se non 7-8, la NASA dice che il Roman è pronto per essere lanciato già nell'autunno del 2026, quindi praticamente 6-7 mesi prima della data, diciamo, ultima di lancio. Quindi è in una fase molto avanzata, nonostante lo shutdown, vi dicevo la settimana scorsa, che sono riusciti a completare tutti i test della parte, diciamo, interna del telescopio, facendo 65 giorni di test continui. E quindi si sono trovati presi un po' in contropiede, perché loro si aspettavano di trasportare il Roman al sito di lancio a luglio 2026. Ma hanno avuto la notifica di spostare tutto quello su cui stavano lavorando il 3 novembre e che avevano solamente 4 giorni per smistare e imballare tutto. Quindi, cioè, se non avete idea delle dimensioni del Roman, o comunque in generale un telescopio spaziale, non è di certo un CubeSat il Roman. Il Roman è un telescopio molto grande, verrà lanciato con un Falcon Heavy, giusto per dare le proporzioni del telescopio di cui stiamo parlando. E quindi niente, hanno avuto 4 giorni per smaltire tutto. E la cosa che è molto problematica, oltre alla mancanza di, diciamo, dettagli legali, informative legali e il caos, la caoticità, la frenesia che tutto, diciamo, riguardava queste cose qua, non sono neanche stati coinvolti gli addetti, diciamo, il personale dell'Ufficio per la Sicurezza e la Garanzia delle Missioni, l'OSMA, che è questo ufficio che, diciamo, un po' come l'OIG, che ogni ente ha il suo ufficio come dice proprio il nome, Sicurezza e Garanzia delle Missioni, è quella serie di tecnici, addetti, ingegneri specializzati che garantiscono che ci sia tutto a un rispetto di protocolli, di attività, di procedure, in modo tale che quando un oggetto viene spostato da una camera bianca ad un'altra, oppure viene fatto un determinato tipo di test, viene effettuato uno spostamento, un'iniezione, un qualsiasi tipo di cosa su un oggetto critico per la missione, vengano rispettati dei protocolli, degli standard, e che non ci siano potenziali danni e quindi anche perdite di soldi. E quindi non sono stati interpellati, e quindi tutto questo, il Roman è stato spostato in una diciamo situazione temporanea, in cui non è neanche in una camera bianca, e in molti quindi si sono chiesti: se succede questo a Roman, che è costato un sacco di soldi, mi sembra almeno mezzo miliardo di dollari, quindi è una missione di quelle su cui la NASA punta tantissimo, non solo in termini di ritorno di dati scientifici, ma anche proprio in termini economici, oltre che di lavoro, perché è un bel po' su cui di tempo su cui ci stanno lavorando. Quante altre missioni, si chiedono, proprio nella lettera c'è scritto, quante altre missioni sono in pericolo imminente di essere irrevocabilmente perse? Cioè, se trattiamo una missione così importante così male, tutte quelle CubeSat che non sono minori dal punto di vista della qualità dei dati scientifici, però dal punto di vista del costo sono sicuramente missioni che magari vengono proprio progettate e vengono lanciate proprio perché riescono a tollerare un maggior rischio di fallimento o comunque tecnologie innovative. Quindi la NASA proprio dice: ok, perfetto, sperimentiamo su una cosa che costa meno, qualcosa di più innovativo, di più critico, di più nuovo. Però se trattiamo così le missioni, quelle flagship, quelle di punta, queste qua che diciamo vengono molto bistrattate, cosa succede? E quindi niente, questa lettera di questi 15 persone, di questi 15 deputati, ha chiesto all'OIG, a questo ufficio, di valutare innanzitutto qual è l'impatto sui costi, perché comunque traslocare, spostare tutto, può magari diciamo in via teorica dire ok, riduciamo i costi della gestione del Goddard, però questo Roman va spostato in un'altra camera che deve essere magari adattata a camera bianca, deve avere tutta una serie di protocolli e di procedure, e quindi ecco, questo costa se la camera non è adeguatamente attrezzata. Determinare come sono stati finanziati questi traslochi, perché se eravamo in periodi di shutdown, come si fa, e quindi il governo non può spendere soldi, come si può finanziare un trasloco, e vedere se Dragonfly e Roman, che appunto anche Dragonfly è stata coinvolta in questa cosa qua, hanno avuto dei problemi, hanno avuto degli impatti sia dal punto di vista della timeline del lancio. Dragonfly è molto più in là rispetto a Roman, ma comunque oltre che ha effetti sulla timeline, anche magari effetti sulla sonda. Non si è ancora avuta un'apertura ufficiale di questa indagine. La cosa che ovviamente dalla NASA hanno smentito tutto, hanno detto no, il Goddard non verrà smantellato, il Goddard non verrà chiuso, è tutto parte di questo piano, non è successo niente. Però ecco, sentire di dipendenti che chiudono a chiave il proprio ufficio per non perdere, per non vedersi traslocati magari decenni di lavoro in un posto in cui magari non lo sanno neanche, oppure vedersi spostato il Roman fisicamente, o comunque si sentono dire ah, sposta il Roman di qui, di qua, ecco, da poco tempo, ecco, non è sicuramente stata una situazione gestita quantomeno bene. E appena ci saranno aggiornamenti vi terrò aggiornati.
Grazie Matto, è abbastanza incredibile quell'articolo e fa abbastanza paura. Almeno sarà una delle prime volte che saremo felici di sentire novità dall'Office of Inspector General, che di solito ci fa paura. Oh mio Dio, c'è andato l'Office, adesso dobbiamo aspettarci, dei ritardi, delle cose, invece questa volta non vediamo veramente l'ora di sentire news. Bene, io invece volevo parlarvi di una news che abbiamo sentito in settimana un po' tutti sui principali telegiornali. Ci sono stati questi titoloni che dicevano che Luca Parmitano o Samantha Cristoforetti saranno i primi astronauti a mettere piede sulla Luna, saranno i primi europei ad andare sulla Luna con le missioni Artemis. Da cosa arriva questa notizia? Dunque, c'è stata in questi giorni la ministeriale ESA, che è quella riunione di ESA annuale in cui si rivedono un po' gli obiettivi di ESA, si rivede soprattutto il budget, che quest'anno c'è andata veramente grassa, c'è un budget molto importante. E tra le varie novità, Joseph Aschbacher, il direttore generale dell'ESA, ha detto che ci saranno i primi astronauti europei sulla Luna, cioè è confermato che alcuni astronauti europei andranno sulle missioni Artemis. Questo perché per ripagare le nazioni europee che stanno lavorando, che danno supporto al programma Artemis, esatto, come moneta di scambio c'è la possibilità di far mandare un astronauta di quelle nazioni più importanti, diciamo, che danno più supporto al programma Artemis, di farli volare su una delle missioni Artemis. Lì le nazioni che danno più supporto, le nazioni europee che danno più supporto a questo programma sono la Germania, l'Italia e la Francia. La Germania perché a Brema si costruisce lo European Service Module, quindi quel modulo che servirà per dare propulsione, energia elettrica, supporto vitale al modulo di servizio di Orion, quindi della capsula. Quindi la Germania è il maggior contributore in assoluto, maggior supporter in assoluto del programma Artemis per quanto riguarda l'Europa. L'Italia e la Francia perché lavora al programma Artemis Thales Alenia Space, che è un consorzio di aziende italiane e aziende francesi. Thales Alenia Space fa i vari elementi per il Lunar Gateway, quindi per la stazione lunare, e per esempio fa il modulo abitativo, l'iHub, il modulo per le telecomunicazioni Esprit, Argonaut, quindi quell'elemento di discesa verso la superficie lunare, e quindi queste due nazioni offrono importanti contributi a questo programma Artemis. Di conseguenza dobbiamo scegliere degli astronauti europei fra queste tre nazioni, un tedesco e o un francese, cioè un tedesco sicuramente perché la Germania è appunto il maggior contributore, e poi uno tra l'Italia e la Francia, tra un italiano e un francese. A quali missioni prenderanno parte questi astronauti europei? Di sicuro non alle prime, perché le prime missioni sono dedicate agli Stati Uniti, all'America, comunque di sicuro non all'Europa. E quali sono le missioni Artemis? Facciamo un po' un riassunto un attimo di quali saranno e di quali sono state. Quali sono state? Una, Artemis 1. Partita nel 2022, la capsula Orion che ha fatto un giro attorno alla Luna e poi è rientrata, uncrewed, quindi senza equipaggio. A bordo c'erano, se vi ricordate, c'erano il manichino, il capitano, come si chiama? Il capitano Munikin Campos, e poi i due torsi, Helga e Zohar, quelli tutti pieni di sensori per capire come l'ambiente spaziale lunare e comunque il viaggio poteva impattare per quanto riguarda la salute dell'essere umano, quindi i sensori per capire come il corpo umano poi reagirà effettivamente ad un viaggio così. E questa era Artemis 1 e l'abbiamo vista. Poi ci sarà Artemis 2 che è in dirittura d'arrivo, nel senso che dovrà essere lanciata fra febbraio e aprile del 2026. Qui l'equipaggio è già fissato, sono tutti americani, c'è Reid Wiseman, c'è Victor Glover, c'è Christina Cook, che già conosciamo, e Jeremy Hansen, che in realtà non è americano, è canadese, ma il Canada con i braccini robotici, comunque c'è un super supporter del programma Artemis, e quindi c'è anche questo astronauta Jeremy Hansen. A proposito di Artemis 2, recentemente, a metà novembre, hanno fatto un test, si chiama un close-out demonstration in realtà. Sono delle simulazioni che vanno a testare il giorno del lancio, quindi tutto il team che si presenta ai controlli per verificare che va tutto bene, che tutte le procedure siano in ordine, tutto quanto, e un test di egress in emergency, cioè se c'è un'emergenza per gli astronauti che sono a bordo di Orion ma ancora sul pad di lancio, devono testare quelle procedure per fare in modo che escano dalla capsula Orion in modo sicuro, con la funivia, no? Dovrebbe esserci la funivia per gli astronauti. E in questo test c'è stato un problema che l'ha ritardato in realtà solo di qualche giorno e poi è andato tutto bene, ma è un problema strano perché NASA dice che hanno scoperto una macchia sullo scudo termico del modulo per l'equipaggio che ha impedito la chiusura del portello del hatch. Non si capisce in che modo questa macchia sullo scudo termico abbia impedito l'apertura del hatch. NASA non ha spiegato, fatto sta che comunque il problema si è risolto. Sarà interessante capire se poi ci saranno degli ulteriori sviluppi di questa cosa. Comunque il problema è stato risolto, il test è stato spostato di qualche giorno, è andato bene e quindi siamo a posto così. Però va bene, una cosa strana. Quindi Artemis 2, ok, è già fissata. Artemis 3 dovrebbe essere nel 2027 e comprenderà il primo atterraggio sulla Luna. Ovviamente se Artemis 2 andrà bene, allora Artemis 3 potrebbe essere nel 2027, altrimenti dobbiamo slittare ancora un po'. Primo atterraggio sulla Luna, ma senza un astronauta europeo, quindi ci saranno ancora americani su Artemis 3. Artemis 4 sarà nel 2028, se tutte quelle prima andranno lisce come l'olio, e ci sarà il secondo atterraggio sulla Luna. A bordo di Artemis 4 è la prima missione in cui ci sarà un astronauta europeo, ma l'astronauta europeo non andrà a toccare il suolo lunare, quindi rimarrà a bordo di Orion e altri due astronauti andranno insomma sulla Luna, e invece il nostro rimarrà, farà praticamente il Mike Collins della situazione, da quanto ho capito. Artemis 5 è la seconda missione in cui ci saranno astronauti europei e sarà un atterraggio sulla Luna con astronauta europeo che metterà per la prima volta piede sulla Luna, e lo farà teoricamente con il Blue Moon Mark II di Blue Origin. Quindi ci sarà questo lander che parte dal Gateway, suppongo, da Orion, dal Gateway, non lo so, e arriverà insomma sulla superficie lunare. Dovrebbe essere nel 2030, se tutte quelle prime andranno bene. E l'ultima, che per adesso è in programma teoricamente, è Artemis 6, che dovrà essere nel 2031. Dopo Artemis 6 il futuro di Artemis è incerto, perché abbiamo Trump che vuole tagliare SLS e Orion e procedere con questo tipo di progetto con razzi e navette commerciali. Quindi non più SLS e Orion, non più il programma Artemis, magari si chiamerà qualcos'altro. E infatti ESA stessa ha programmi per, cioè ha già accordi con NASA per ordinare, li ha già ordinati in realtà, 6 moduli di servizio, quindi Artemis 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto per adesso. Però qui ci mettiamo un asterisco, perché Joseph Aschbacher ha detto qualcos'altro nella ministeriale, però c'entra meno con il flusso della questione degli europei sulla Luna, quindi la vediamo un po' più tardi. Dicevamo, la Germania è il primo supporter di Artemis, quindi la Germania avrà il primo astronauta sulla prima missione disponibile, quindi su Artemis 4. L'Italia e la Francia avranno o una o l'altra il loro astronauta, se la dovranno giocare su Artemis 5, quindi noi o i francesi potremmo mettere piede sulla Luna per la prima volta come europei. Quindi adesso andiamo a vedere chi sono gli astronauti papabili sia per la Germania che per noi e per la Francia. Per la Germania abbiamo Matthias Maurer, che ha 55 anni, ha fatto già una missione nel 2021 con Crew 3, è rimasto a bordo della stazione spaziale circa 6 mesi, come sono le rotazioni delle missioni con equipaggio, e ha all'attivo 7 ore di attività extraveicolare. Sempre per la Germania, l'altro papabile è Alexander Gerst. Lui è uno degli astronauti ESA con più esperienza in assoluto, perché ha 49 anni, ha volato nel 2014 a bordo di una Soyuz TMA, la TMA-13 con l'Expedition 40-41, e ha all'attivo 6 ore di attività extraveicolare che ha fatto con questa Expedition. Poi è tornato sulla stazione spaziale nel 2018 con una Soyuz MS, questa volta la MS-09, ed è anche diventato comandante della stazione spaziale. In totale lui ha un anno di giornate passate nello spazio, 362 giorni nello spazio. Altri due possibili per la Germania sono due riserve. C'è Amelie Schönewald, che ha 39 anni, è della selezione 2022 e l'anno scorso ha già iniziato a fare training a Colonia all'EAC. Lei ha un diploma in biotecnologia. Ovviamente lei non ha mai volato, non ancora, così come la seconda riserva, Nicola Winter, che ha 40 anni, e lei ha studiato ingegneria meccanica e ingegneria aerospaziale negli Stati Uniti, e anche lei, come Amélie, è della selezione 2022. Quindi potenzialmente per la Germania diciamo che i più papabili sono Alex e Mattias, se non ritardano troppo le missioni Artemis, perché stiamo comunque parlando della 4, quindi teoricamente su carta nel 2028, ma appunto chissà, dobbiamo vedere come vanno le altre. Per la Francia abbiamo ovviamente Thomas Pesquet, 47 anni, che ha volato nel 2016 e nel 2021. E lui ha all'attivo 397 giorni nello spazio, quindi circa un mese in più di Alex, di Gerst, 30 giorni in più, e ben 40 ore di attività extraveicolare. Come Gerst, anche lui è stato comandante della stazione spaziale, quindi lui è un ottimo candidato per l'esperienza che ha fatto in queste due missioni. E poi c'è Sophia Deneau, che per ora non l'abbiamo ancora vista nello spazio, lei ha 43 anni, anche lei è della selezione del 2022, ma è già assegnata alla missione Crew-12, quindi nel 2026 la vedremo per la prima volta nello spazio e farà la sua prima esperienza per magari poter essere una astronauta papabile per toccare il suolo lunare. Noi, ovviamente, come Italia, abbiamo Luca, 49 anni, ha già fatto due voli sulla stazione spaziale nel 2011 e nel 2018 e ha all'attivo 366 giorni nello spazio, un po' meno di Thomas, e 33 ore di attività extraveicolare, anche qui un po' meno di Thomas, se la stanno rincorrendo loro due. E poi abbiamo Samantha, che ha 48 anni, anche lei ha già fatto due voli nello spazio, nel 2014 e nel 2022 con Crew-4, e lei ha 370 giorni nello spazio, passati nello spazio, e 7 ore di attività extraveicolare. Quindi fondamentalmente noi e la Francia ce la stiamo giocando per mettere piede per la prima volta sulla Luna. Ecco perché questi titoloni che abbiamo visto sui TG questa settimana. Tornando al nostro asterisco che avevamo messo prima, dicevamo che ESA ha accordi per produrre moduli di servizio fino ad Artemis 6, e infatti appunto ne ha già ordinati 6, ma c'è ancora in sospeso, finché non arriva questo nuovo amministratore di NASA, la questione della proposta di tagli budget della NASA per il 2026, perché secondo quella proposta il Lunar Gateway sarà cancellato, cioè non si può, con i tagli che sono stati fatti, fare le missioni Artemis oltre ad Artemis 4. Quindi se l'Artemis 4 fosse l'ultima, la Germania avrebbe comunque il suo astronauta che si fa il giretto attorno alla Luna, ma noi e la Francia non ce la giochiamo più, ce la prendiamo in quel posto e noi ci andiamo, quindi bisognerà vedere. Nel caso fosse vera questa cosa, cioè che le missioni Artemis arrivano fino ad Artemis 4, cosa fare dei moduli di servizio che sono già stati ordinati? Quindi moduli di servizio 1, 2, 3, 4, ok, voleranno, il 5 e il 6 cosa ce ne facciamo? Questa cosa l'ha citata nella ministeriale ESA, di nuovo Joseph Aschbacher, e diceva che per quanto riguarda i moduli di servizio potremmo usarli come, li ha chiamati, rimorchiatori modulari autonomi per il trasporto merci, quindi fondamentalmente navette cargo che possono essere usate su vari razzi, su vari, non lo so, si è un po' aggrappato sugli specchi probabilmente, ma così.
Come si chiamano, scusa, rimorchiatori modulari?
Modulari autonomi per il trasporto merci.
Con scappellamento.
Esatto. E lo stesso destino sarà per l'Earth Return Orbiter, che è quel contributo di ESA per il Mars Sample Return, che ancora qui non si capisce se il Mars Sample Return si farà, non si farà, stiamo andando avanti col progetto, però ci sono sempre questi tagli come spada di Damocle sopra la testa e non sappiamo se succederà. Quindi Aschbacher ha detto, ok, se il Mars Sample Return non si fa, allora l'Earth Return Orbiter è quell'orbiter che andrebbe attorno a Marte aspettando il razzetto, il Mars Ascent Vehicle, che porta i campioni prelevati da Perseverance sulla superficie di Marte, prende i campioni in orbita lunare e li porta sulla Terra. E se il Mars Sample Return non si fa, cosa ce ne facciamo di questo Earth Return Orbiter? Beh, Aschbacher dice potremmo, c'è l'idea già di fare una missione europea su Marte, ha già un nome, si chiama Zefiro, e ha già una possibile data di lancio, 2032, quindi tipo, esatto, fra pochi anni. E secondo Aschbacher era una missione che sarebbe una missione geologica e che va a studiare i venti sulla superficie di Marte, infatti Zefiro. Quindi potremmo usare per quella missione. Per fare cosa? Non lo so, vedremo. Intanto speriamo che si faccia il Mars Sample Return e poi nel caso decideremo, secondo me. Sempre relativamente al Mars Sample Return, l'Earth Return Orbiter non è l'unica cosa che fa ESA, perché ha costruito anche il braccino che prende i campioni da Perseverance e li mette sul razzetto, sul Mars Ascent Vehicle, e anche un altro cosa che però adesso mi sfugge. Comunque per quel braccino la riproposizione, cioè il passaggio di lavoro non è un problema, come potrebbe essere invece per l'Earth Return Orbiter, perché è un braccino robotico, quello lo puoi usare dappertutto, lo puoi usare sulla Luna, lo puoi usare sulla Terra, e quello non c'è nessun problema. La buona notizia di questa ministeriale ESA invece è sempre, arriva da Aschbacher. Dice che NASA ha confermato il suo supporto ad ESA per ExoMars, in particolare per Rosalind Franklin, quindi il nostro rover marziano che fa parte di questa missione ExoMars, ormai tutta europea, doveva essere una collaborazione fra Europa e Russia, ma poi c'è stato il casino che sappiamo, e quindi noi non abbiamo più il Kazachok, il lander su cui si appoggia il nostro Rosalind Franklin e dal quale poi scende per andare sulla superficie di Marte. Non ce l'abbiamo più, però NASA ha confermato il suo supporto per quanto riguarda il lanciatore, quindi Rosalind Franklin lancerà su un razzo americano. Sul motore, questo è importante, sul generatore termoelettrico a radioisotopi, perché ESA non li può costruire, utilizzare per missioni spaziali, invece NASA sì, quindi questo ce lo dà la NASA, e sul motore frenante di Rosalind Franklin. E NASA ha deciso anche che vuole aggiungere uno strumento che serve per capire se ci sono delle forme di vita su Marte, quindi lo aggiungerà a Rosalind Franklin. Sarà probabilmente una missione congiunta a NASA-ESA a questo punto. Fatto sta che non abbiamo comunque ancora la piattaforma che sostituisce Kazachok e non sappiamo che fine faranno questi rover effettivamente poi alla fine. Invece adesso Ricky finalmente ci svela qualcosa in più sul forse nuovo amministratore NASA.
Sì, vi svelo qualcosina in più. È ancora tutto comunque da decidere, perché la decisione del Senato presumibilmente arriverà tra una settimana e 10 giorni, però fatto sta che Jared Isaacman proprio ieri si è ripresentato al Senato per fare di fatto quello che aveva già fatto qualche mese fa. Qualcuno ha letto su Twitter che commentando questa audizione scriveva: ah, ma questo è tipo il giorno della marmotta, perché si ripetevano lo stesso rituale per la seconda volta. Vi ricordate quindi che Trump aveva indicato come possibile candidato per amministratore NASA Jared Isaacman, che lo conosciamo per anche le sue imprese spaziali da privato. Aveva fatto l'audizione, era andata anche molto abbastanza bene. Le indiscrezioni dicono che alla fine di quell'audizione circa i due terzi del Senato avrebbero votato positivamente per la sua candidatura a NASA. Poi, per questioni politiche che un pochino vi abbiamo raccontato, in realtà Trump ha ritirato la sua candidatura. Però diciamo che i sostenitori di Isaacman in questi mesi hanno comunque continuato a lavorare nell'ombra, diciamo, no, hanno continuato a perorare la causa di Jared, e insomma, l'abbiamo anche raccontato nel podcast, si è aperta una seconda possibilità di Jared per poter finalmente andare a ricoprire il ruolo di amministratore NASA e andare a sostituire Sean Duffy, che insomma, si era anche reso protagonista di qualche sparata ultimamente che ci aveva lasciato un po' perplessi. Quindi si è presentato a Washington ieri 3 dicembre, lo aspettavo una commissione di senatori, la classica commissione per il commercio, la scienza, per i trasporti, e si ha questo scambio di domande e risposte che volendolo potete trovare su internet nella sua interezza. Diciamo che tutto l'evento è durato circa un paio d'ore. È interessante secondo me anche sentire un attimo quello che dice Jared all'inizio nel suo discorso d'apertura, che ha fatto capire subito il tono di questa, il topic, l'argomento principale di tutta questa audizione. Lui dice: io l'altra volta sono venuto di fronte a voi, mi sono presentato raccontandomi le mie qualifiche e la mia passione, il mio background e ovviamente quello che mi piacerebbe fare una volta amministratore NASA, ma questa volta sono qui perché vi voglio comunicare un messaggio di urgenza nel senso che NASA sta tergiversando troppo negli ultimi anni. È curioso che durante questa audizione era dalla Cina, nel frattempo avevano fatto il primo test per lo Zhoukue 3, che praticamente è un Falcon 9 cinese, sia come prestazioni sia come dimensioni, quindi un primo razzo riutilizzabile che si è schiantato il primo stadio al ritorno a pochi metri dalla piazzola, però hanno dimostrato il fatto che riescono anche loro in qualche maniera a fare un lancio e uno staging che permetta a un primo stadio potenzialmente di essere recuperato. Quindi anche questa abbiamo sia il programma spaziale cinese ufficiale che con i suoi tempi ma procede inesorabile, ma abbiamo anche questi privati cinesi che si stanno affacciando. Iniziamo ad avere un sacco di competitor per gli Stati Uniti e Jared invece insiste nel dire: noi dobbiamo mantenere quello che è l'eccezionalismo americano, proprio lui ha usato questi termini, e chiaramente sono termini che sono molto appealing e molto congrui con, diciamo, tutta la filosofia di trumpiana, quindi America first, dobbiamo fare le cose prima che lo facciano i cinesi. Quindi ovviamente Jared da questo punto di vista, ma se lo seguite su Twitter, indipendentemente anche da questo suo tentativo di diventare amministratore NASA, in realtà è un pensiero che è compatibile, insomma è congruo al suo pensiero normale. Quindi subito Jared ha voluto sottolineare questa cosa. Jared dice anche: guardate, è dal 1989 che tutti i vari presidenti americani che si sono susseguiti alla Casa Bianca promettevano sempre: ma adesso nel mio mandato, quindi nel giro di 8-10 anni, torneremo sulla Luna. Ma tutti quanti, chi un po' meno, chi un po' di più, però c'è sempre stato questo desiderio, questo messaggio anche di propaganda che vogliamo, che però non si è mai concretizzato. E quindi è ora che invece si faccia qualcosa sul serio, anche perché Jared dice: se noi rimaniamo indietro adesso che abbiamo veramente la Cina alle calcagna, poi sarà difficilissimo recuperare, e per noi è super super importante mantenere uno slancio e mantenere un primato che sì, di immagine, ma anche strategico per quanto riguarda le operazioni spaziali. Quindi leggete quello che vi dico, tutte le parole che vi sto raccontando. Chiaramente che stiamo parlando anche di un incontro che ha ovviamente un fine anche politico, quindi le parole che vengono usate sono anche calibrate per, insomma, riuscire a in qualche modo convincere l'elettore americano, stare in linea con la linea trumpiana che adesso è la presidenza, però insomma questa è la linea. Poi si è passato subito a un argomento caldo, cioè l'architettura Artemis, proprio per tutto quello che vi ha raccontato Lavero. Cioè, bene o male, Lavero ci ha dato una scadenza, una serie di date che si spera, l'ha detto lei stessa, vengano mantenute. E Jared dice: guardate che adesso come adesso Artemis è il percorso più rapido per raggiungere gli obiettivi così come ce li ha raccontati Lavero. Quindi in questa fase Jared sostiene il programma Artemis proprio per il fatto che comunque già è stato avanzato di sviluppo. Abbiamo un cavolo di equipaggio pronto per testare Orion abitata per la prima volta. Dobbiamo procedere in questa maniera, anche perché non solo il programma Artemis così com'è ci può mantenere in corsa, insomma riuscire a dimostrare anche ai nostri competitor, ai competitor americani, che il programma almeno c'è qualcosa che funziona, non è che bisogna partire da zero o aspettare un privato che si inventi un lanciatore che possa supportare completamente una missione lunare. Dobbiamo mantenere uno slancio, dare una dimostrazione di forza. Qualche senatore ha detto è una seconda space race addirittura, proprio vogliono usare questi termini di gara, di competizione, di mantenere il primato. E tutto questo, l'ho già detto a mille volte, lo diciamo mille volte, non è per riuscire, non solo per mandare un uomo, far tornare un uomo sulla Luna e poi farlo andare via immediatamente come succedeva in una missione Apollo, ma qualcosa di più, riuscire a fare anche un'architettura che ci permetta di rimanere a lungo permanentemente con delle infrastrutture più importanti sulla superficie lunare. In quest'ottica gli hanno chiesto, quindi, ma allora come vedi il fatto che sono stati riaperti i bandi per il lander lunare, che diciamo che prima era solamente ad appannaggio di SpaceX, ma di fatto adesso sono potenzialmente rispuntati dei fondi che andranno a Blue Origin quasi sicuramente. Come vede questa cosa che è stato riaperto, la possibilità privati di aiutare NASA con dei progetti alternativi? E lui ha detto, io penso che la cosa migliore che ci possa essere è che SpaceX in questo momento abbia una figura come Blue Origin alle calcagna, proprio ha usato il termine alle calcagna, ma viceversa, quindi assolutamente Jared poi anche dal background che ha di imprenditore capisce che la concorrenza di fatto spinge le aziende anche a andare oltre la loro baseline, quindi fare di tutto per essere veramente competitivi e primeggiare nelle loro operazioni, e quindi questo assolutamente ci dà un vantaggio per, diciamo, sviluppare le tecnologie che ci porteranno, si spera in tempi brevi, di nuovo sulla Luna con un equipaggio di esseri umani. Questo cosa ci manca, a parte appunto tutte anche il lander lunare, c'è anche un'altra cosa importante che ci manca, anche questa l'ha citato tante volte. Bisognerà verificare che qualcuno riesca a fare questo benedetto famigerato trasferimento di propellenti in orbita. Ovviamente in questo momento è SpaceX la più gettonata per fare questo tipo di operazioni, perché è una feature di Starship da sempre sbandierata, quindi bisognerà ovviamente avere gli occhi puntati anche su SpaceX, che ci possa garantire questa tecnologia e poi permetta di in successione di poter fare tutto quello che ci ha raccontato Lavero. Ma Jared, a parte il programma Artemis, che ovviamente è di molto interesse anche per l'opinione pubblica, ci ha tenuto a sottolineare che lui vorrebbe che la NASA tornasse quell'ente capace di realizzare l'impossibile. Insomma, noi abbiamo sempre, noi della mia età, insomma, anni 70, 80, abbiamo questa concezione di NASA come un'entità che è super tecnologicamente avanzata, dove tutte le tecnologie migliori sono progettate, studiate, sviluppate lì dentro. In effetti era così, e Jared vuole rilanciare questa cosa, insomma, adesso non diciamo lasciare tutto che sia l'industria a fare queste cose, anche perché l'industria spesso focalizza i suoi impegni su degli obiettivi, su dei progetti che hanno in qualche modo un ritorno economico per l'azienda. NASA invece dovrebbe spingersi al limite, anche magari per trovare per fare anche dei buchi nell'acqua, però di esplorare delle tecnologie che siano veramente all'avanguardia al momento. Dovrebbe essere proprio uno dei suoi scopi. Quindi Jared dice, mi piacerebbe molto riutilizzare il nucleare per quanto riguarda non dal punto di vista bellico, per quanto riguarda l'esplorazione spaziale. Lui è un fan, dice che probabilmente sulla Luna ci sono delle scorte di Elio 3 che sulla Terra non ci sono, che magari potrebbero essere impiegate per fare fusione nucleare in loco sulla Luna e alimentare tutte le varie strutture che ci sono sulla Luna. Capite che sto sparando alto, però è tecnologia edge proprio. Sono cose che dovrebbero proprio stimolare dei progetti specifici per la NASA, per queste cose di frontier, queste tecnologie di frontiera che possono essere studiate solo così, con fondi dedicati a tecnologie di questo tipo. Poi Jared ovviamente è lo sapete, è un pilota da sempre, un pilota privato, gli piace un sacco guidare piloti aerei da caccia sia per lavoro sia per hobby. Lui dice, vi ricordo che poi NASA, la prima di NASA è Aeronautics, quindi spinge anche sul fatto, a me piacerebbe anche che NASA andasse avanti con la sua ricerca aeronautica, mi piacerebbe vedere più X-Plane, sapete che gli aerei che hanno una sigla con la X davanti sono aerei sperimentali. Anche qui per testare tecnologie all'avanguardia e poi magari trasferirle poi magari in una produzione in serie. Quindi lui è un super fan di questa cosa e vorrebbe sotto la sua amministrazione garantire anche questo tipo di sviluppo. E come vi dicevo prima, indipendentemente che queste tecnologie, anche se non hanno un impatto commerciale immediato, che comunque vengano, ci sia almeno la possibilità, un budget per poter studiare queste cose. E poi, attenzione, attenzione, le scienze della Terra. Anche questo è un argomento super caldo perché sappiamo che Trump ha tagliato fortemente i fondi per quanto riguarda tutte le scienze della Terra legate allo spazio, insomma, satelliti per l'osservazione della Terra, eccetera. Un senatore addirittura ha... incalzando tra virgolette Jared, gli ha detto: ma a me mi ha scritto un agricoltore del Kansas che dice che per lui la NASA era importante perché gli fornisce dati che possono essere utili per sapere come, quando coltivare, in che maniera i suoi campi. E Jared ha detto: sì, assolutamente, per me la scienza della terra è di vitale importanza. Quindi anche qui si lascia ben sperare che magari sotto la sua amministrazione alcune sottosettori di NASA che magari erano sottofinanziati o lasciati in disparte, non so dove trovare i soldi per fare queste cose, però non vuole lasciare completamente senza fondi questo tipo di settori, e che ovviamente sono molto, non sono solamente naif ma sono anche strategici. E quindi l'esempio dell'agricoltore, per dire, hanno una ripercussione diretta anche per il contadino del Kentucky che dice: ma la NASA non serve a niente. No, ti può fornire strumenti per fare meglio il tuo lavoro, per produrre di più nella tua azienda e quindi per farti stare meglio. Hanno incalzato Jared anche per metterlo in difficoltà. La prima cosa su cui hanno fatto leva è il progetto Athena. Che cos'è il progetto Athena? Si tratta di un documento di 60 pagine che, guarda caso, gli amici di Sean Duffy avevano lasciato trapelare alcune righe di questo documento, che era un documento redatto tra gli altri anche da Jared, e sembrava che da queste frasi estrapolate da questo documento ci fossero delle dichiarazioni ovviamente completamente contraria a quello che vi ho raccontato fino adesso. Quindi sottofinanziare Artemis perché non serviva a niente, dare il boost solamente a programmi commerciali, trasformare NASA sotto un'ottica aziendale 100%, e ovviamente tutte cose per screditare Jared. Ma Jared ha detto: no, queste qua sono frasi ovviamente estrapolate dal contesto. Questo documento sì, è vero che esiste, ma era una bozza. Alcune cose che ho scritto sono ovviamente, ci credo, ma estrapolate in questa maniera non sono assolutamente quello che io vorrò fare in NASA, e dovete fidare, vi assicuro che io ho tutta altra idea. Artemis in primis, che insomma ve l'ho appena detto, altro che segarlo, vuole in qualche maniera adesso, proprio nel breve termine, tenerlo il vivo il più possibile. La seconda, un'altra cosa che gli hanno contestato: ma i tuoi rapporti con Elon Musk, cioè non c'è un conflitto di interesse? Ovviamente lo sappiamo che rapporto che c'è tra NASA e SpaceX, quindi è chiaro che anche l'opinione pubblica possa pensare che ci siano delle ingerenze di Elon per avere dei favoritismi rispetto ad altri competitor. Allora, una cosa che le hanno detto: ma è vero che lei ha avuto degli incontri privati solamente con lei, Trump e Elon Musk? Insomma, voi tre vi siete messi d'accordo da soli per questa candidatura? Lui ha detto: assolutamente no, noi tre da soli non ci siamo mai trovati. ci sono stati alcuni eventi in cui c'eravamo, queste tre persone erano tutte e tre presenti, ma erano eventi con altre decine di persone, quindi non ci siamo messi da parte per insomma metterci d'accordo, e insomma Elon non ha detto a Trump di candidarmi. Poi ok, chiaramente soprattutto all'inizio del mandato, dove c'era un rapporto più stretto tra il presidente Trump e Elon Musk, è chiaro che ci sia stato in qualche modo uno scambio di informazioni, insomma un suggerimento da parte di Musk magari per candidare Jared, però insomma una cosa non sistematica, ecco, questo ho voluto dire Jared. Poi chiaramente i senatori faranno le loro valutazioni in base alle dichiarazioni. Un'altra cosa, sempre per quanto riguarda, dopo non mi stresso più, riguardo il potenziale conflitto di interesse tra Musk e NASA e Jared, gli hanno detto: ma perché fino ad oggi non sono mai usciti i costi che lei ha dovuto sostenere per il suo volo in Inspiration 4 e in Polaris Dawn? Un po' come per dire: noi vorremmo sapere quanto ha speso lei, quanto gli ha chiesto SpaceX per fare questi voli, come per dire, ma noi abbiamo le spese pubbliche che NASA sostiene a SpaceX per farsi le sue missioni Crew Dragon, vorremmo sapere se magari lei ha avuto un trattamento di favore per queste missioni. Lui fa: purtroppo c'è un accordo di non divulgazione, però non ho nessun problema a chiedere a SpaceX se posso divulgare questi dati e ve li do senza problemi. Quindi lui ha risposto così. Di fatto nessuno mai non sa, anche noi stessi quando ci chiedono: ma quanto ha speso per le missioni di Polaris Dawn e Inspiration 4, noi non riusciamo a dare una risposta perché non c'è un dato ufficiale, però ho scoperto adesso che c'è un accordo di non divulgazione, quindi è per questo che non c'è. E più o meno questi sono i topic che sono stati discussi durante questa udienza. Vi ripeto, se magari la volete ascoltare tutta è disponibile. E quello che dicono un po' gli esperti è che, nonostante ci sia stato di fatto, nonostante Jared abbia perso, nel caso venisse eletto, ha perso di fatto in cui lui poteva già essere amministratore NASA, quindi avrebbe già potuto iniziare a lavorare per dare il suo contributo a NASA, quindi ha perso del tempo. Però altri dicono: sì, è vero, ha perso del tempo, però dopo tutte queste vicissitudini, dopo come si sta evolvendo la situazione, probabilmente Jared sta uscendo politicamente più forte, e quindi questo potrebbe consolidare la sua candidatura e magari insomma anche facilitarlo anche col consenso di più senatori per poter fare in tranquillità meglio le sue cose. Poi chiaramente quello che farà in NASA lo scopriremo solo vivendo.
Jared è un visionario con i piedi per terra, e sinceramente mi sembra che sia uno dei pochi che riesce ad avere delle idee chiare con un filo logico all'interno di tutto quel macello che sta succedendo in NASA, ed è supportato sia da un lato che dall'altro. Quindi da un lato un po' mi dispiace per lui se entra in questa gabbia di leoni, dall'altro se davvero c'è qualcuno che può fare qualcosa, essendo dalla parte repubblicana, è lui, e spero sinceramente che lo votino. Quando è che sapremo il voto finale?
Hanno visto che insomma, perché adesso lui dovrebbe dare una risposta scritta a quello che gli hanno chiesto in questo colloquio, però hanno visto che mediamente, rispetto a quello che succede normalmente, i tempi tecnici sono circa di 7-10 giorni.
Ah, ok, quindi prima della fine dell'anno dovremmo saperlo.
Sì.
Bene, io invece volevo darvi un paio di notiziole così leggere, e tipo quindi le notizie TAC. Oggi e in questi giorni c'è il record di attracchi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per la prima volta abbiamo tutti gli 8 portelli attraccati, cioè occupati da navette. E come siamo arrivati a questo record? Ci siamo arrivati dopo che, sapete che Ricky l'altra volta ci aveva spiegato che dunque la Cygnus XL era stata sganciata dal braccio robotico, era stata mantenuta sul braccio robotico in attesa della Soyuz MS-28 che agganciasse a Rasvet, se non sbaglio,
sì, Rasvet. Sì, sì.
Ok. Dopodiché il braccio robotico ha riagganciato la Cygnus XL al modulo Nadir di Unity. Ecco, da quel momento abbiamo tutti gli 8 portelli occupati. Quindi abbiamo due Dragon, la, vediamo, la Cargo Dragon, la CRS-33 e la Crew 11. E poi c'è la Cygnus XL, c'è l'HTV-X1 giapponese, ci sono le due Soyuz, la 27 e la 28, e due Progress, la 93 e la 92. E questo record rimarrà fino al 9 dicembre, perché sarà il giorno in cui si sgancia la Soyuz MS-27, torna a terra con Ryzhikov, Zubritsky e Johnny Kim e lascia il portello di Prichal. Mentre la seconda news è una notizia così un po' particolare. Sapete che nel 2029 ci sarà l'asteroide Apophis che arriva nelle vicinanze della Terra e arriva a 6 raggi terrestri di distanza dalla Terra. Quindi era stato nominato come asteroide pericoloso, in realtà è troppo lontano arriverà troppo lontano per prenderci, quindi non sarà un asteroide pericoloso, ma sarà un'importante opportunità per andare a visitare un asteroide. Tant'è che già ci sono 3 missioni che vogliono andare a visitarlo. Abbiamo Osiris Apex della NASA, che è già attiva perché era la vecchia Osiris Rex ripropositata per Apophis. E ci sarà Ramses di ESA, che sarà lanciata nel 2028, che andrà a visitare Apophis e sarà lanciata in ride share con Destiny 1, Destiny più Destiny Plus della JAXA, che quindi sullo stesso razzo, e Destiny Plus dovrà andare poi a vedere l'asteroide Phaeton, che è il padre delle Geminidi, ma nel viaggio si avvicinerà, come farà poi Ramses di ESA, ad Apophis e andranno a studiarlo. A queste 3 missioni, belle importanti, belle costose e nazionali, si è aggiunta un'azienda australiana che anche lei vuole andare a visitare Apophis. In che modo? Vuole acquistare un satellite a fine vita con lo scopo di utilizzare il carburante rimasto per andare a fare un flyby di Apophis. Quindi è un ultimo lavoro di questo satellite per andare a fare qualcosa di utile, diciamo, prima di morire. L'azienda si chiama Heo Robotics, australiana appunto, e il satellite è un satellite geostazionario, quindi 35.786 km. E quindi lo prenderebbe da lì, e invece di utilizzare il carburante per andare direttamente nell'orbita cimitero per far morire il satellite, lo utilizzerebbe per andare a fare questo flyby di Apophis. E poi non so se arriverà, cioè fa il flyby e poi per andare nell'orbita cimitero e morire lì, non so se sarà un rientro terra distruttivo, quindi non si sa alla fine che farà il satellite al momento, e non si sa nemmeno che satellite sia. È un satellite geostazionario e vedremo quale sarà. E perché questo? Perché Apophis entrerà nella fascia geo il 13 aprile, quindi se le altre 3 missioni ci arriveranno un po' prima, prima che arrivi lì, quindi andranno loro verso il satellite Apophis, questo satellite aspetterà che l'asteroide Apophis entri nella sua area di competenza, diciamo, e andrà a studiarlo lì. Così, una news particolare. Detto questo, giungiamo al momento dei ringraziamenti. Ringraziamo voi che ci seguite ogni giovedì alle 21.30, sapete che siamo su YouTube, ma potete seguirci anche online senza vedere le nostre presentazioni, i nostri disegnini quando li abbiamo. Ringraziamo i nostri articolisti, grazie ai quali ogni tanto prendiamo spunto per darvi le informazioni il giovedì sera. I nostri articolisti scrivono su astronautinews.it e scrivono ogni settimana delle ultime notizie riguardanti lo spazio in lingua italiana. Ringraziamo, se ci seguite, chi ci condivide, quindi potete condividere le puntate, potete condividere gli articoli, potete condividere anche i thread di forumastronautico.it se trovate qualcosa di interessante. Potete venire a scrivere su forumastronautico.it, così per raccontarci i vostri punti di vista o per integrare magari alcune news se vedete che non ci sono commenti da parte nostra. E se vi piace particolarmente quello che facciamo, oltre a condividere i nostri contenuti, potete anche farci una donazione, perché l'associazione ISA è un'associazione non a scopo di lucro, quindi tutto quello che facciamo lo facciamo grazie alle vostre donazioni. Siamo qui da 19 anni con il podcast, abbiamo appena superato i 20 anni di Forum Astronautico e quindi grazie a voi che insomma ci seguite da così tanto tempo o anche da meno. Se vi piace in modo particolare quello che facciamo, perché le donazioni comunque sono libere, potete farci una donazione di 15 euro, e in quel caso sarà una donazione annuale, in quel caso riceverete la nostra tesserina annuale, di cui vi stiamo facendo vedere la versione 2025, e se ce la fate in questo periodo riceverete sia la tesserina del 2025 che quella del 2026. È una tesserina che, come vi diciamo sempre, non dà diritto assolutamente a niente, perché i nostri contenuti sono comunque sempre gratuiti, però è bella da collezionare e insomma è bello avere la serie delle nostre tessere, se siete nostri fan, sempre nel portafoglio. Adesso invece è arrivato il momento delle storie più amate, quelle di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Alla fine degli anni 50 i Sandia National Laboratories avevano un problema. Questi laboratori nazionali americani erano stati fondati un decennio prima con il mandato di perseguire la sicurezza nazionale, garantire la difesa attraverso lo sviluppo di tecnologie in una vasta serie di settori, fra cui l'energia atomica e la produzione di energia. Il problema era la presenza di impurità da polvere o microparticelle nella produzione di componenti particolarmente delicati, come quelli appunto delle armi nucleari, che dovevano essere conservate negli arsenali nucleari e per lunghi periodi, e soprattutto dovevano funzionare. Mentre queste impurità di microparticelle e polvere impedivano il funzionamento e introducevano dei difetti. Per affrontare questo problema i laboratori istituirono un gruppo di lavoro, un gruppo di ricerca, con il compito, con l'attività principale all'inizio, di viaggiare fra i vari laboratori e gli impianti, gli stabilimenti industriali di produzione, per innanzitutto verificare direttamente quale fosse il problema, quali fossero le conseguenze di queste impurità. E un'altra cosa che faceva questo gruppo era studiare le camere pulite, cioè i luoghi a basso contenuto di polvere che erano stati realizzati fino a quel momento. Erano le uniche soluzioni presenti che per cercare di garantire una quantità minore di impurità, che però davano scarsi risultati in quanto a presenza di microparticelle. Uno dei componenti di questo gruppo, un fisico, al ritorno da uno di questi viaggi, che durarono diversi mesi in questa fase iniziale del lavoro, si trovava su un aereo di linea e, pensando al problema, gli venne un'idea. Prese un blocco per appunti e cominciò a disegnare uno schema dell'idea di base, che poi fu quella effettivamente realizzata. Lo schizzo che realizzò questo fisico fu lo schema della camera bianca moderna, di cui lui fu l'inventore. Il principio era estremamente semplice, cioè quello di usare un flusso d'aria per ripulire dalle impurità l'ambiente. In particolare il flusso d'aria prevedeva di avvenire dall'alto verso il pavimento, in modo da portare sul pavimento le impurità e le microparticelle che venivano raccolte alla base di questa stanza e insieme con l'aria purificate e reimmesse nel flusso della circolazione lenta ma costante all'interno del locale, che avrebbe così garantito un livello di purezza molto maggiore e di presenza di impurità enormemente minore. Nel 1961 questo fisico terminò la costruzione di un prototipo di camera bianca e le misure indicarono una presenza di impurità un migliaio di volte inferiore alle migliori camere bianche realizzate fino a quel momento. Fu un livello di purezza talmente elevato che alcuni misero in dubbio la qualità delle sue misure e i suoi colleghi dovettero parlare a favore della competenza e dell'affidabilità di questo fisico, che si chiamava Willis Whitefield e fu l'inventore della camera bianca. Nel 1964 i Sandia Laboratories presentarono un brevetto a suo nome di questa nuova invenzione, che si diffuse subito in vari ambiti industriali, per esempio l'industria farmaceutica, ma anche la medicina, la produzione industriale in vari settori meccanici ed elettronici e anche il settore spaziale. Oggi diamo le camere bianche per uso spaziale per scontato. Pensate per esempio alle foto o ai video che mostrano dei veicoli spaziali, dei satelliti o delle sonde a terra, mentre vengono assemblati o anche sottoposti a test e collaudi. I luoghi in cui vedete questi veicoli sono quasi sempre delle camere bianche, riconoscibili perché sono dei locali molto ampi e il personale quasi sempre indossa delle tute protettive che garantiscono il livello minimo di contaminazione in aggiunta al principio di base della circolazione dell'aria inventato da Whitefield. Dopo questa invenzione Whitefield continuò a lavorare per i Sandia Laboratories per molti anni, occupandosi di altri problemi importanti, per esempio la purificazione delle acque e dei liquidi di scarico. Ma Whitefield iniziò a lavorare nel settore spaziale, questa volta direttamente, mentre nel primo caso la sua invenzione era stata utilizzata ampiamente nel settore spaziale. Nella ultima parte della sua carriera Whitefield lavorò per la NASA occupandosi della sterilizzazione dei veicoli spaziali che dovevano visitare altri corpi celesti o che avevano dei particolari requisiti di purezza e di pulizia. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Quindi è per quello che si chiama camera bianca?
In realtà l'espressione inglese è clean room, mentre in italiano la chiamiamo camera bianca. Quindi
allora,
camera pulita letteralmente.
Sì. Siamo ai link della settimana, ne abbiamo un paio questa settimana. Io, visto che vi ho accennato della ministeriale ESA, vi linko un thread del forum che si chiama proprio Ministeriale ESA 2025, in cui il nostro utente ME99 ha fatto un riassunto per tweet, per video e per grafici dei punti principali salienti, insomma, della ministeriale ESA, perché effettivamente sì, come dicevate in chat, ci è andata bene a livello economico, abbiamo dei buoni contributi quest'anno e poi c'è la discussione poi sotto. Ma abbiamo un altro link bellissimo, visto che siamo sotto Natale. Che ci dice di Ricky?
Sì, in realtà questo tipo di link lo faccio sempre io e come sempre dico, faccio l'annuncio, non abbiamo nessun ritorno economico con Lego, ma periodicamente Lego così presenta qualche nuovo modello a tema spaziale. Questa volta ha così presentato questo piccolo SLS, perché non è tanto grande. Il kit si chiama NASA Artemis Space Launch System Rocket, quindi NASA Artemis SLS in pratica è un Technic, e la cosa carina è che ha una levettina, una manopolina che praticamente potete posizionare in due posizioni, la prima è chiuso sulla rampa, la seconda ci sono i booster che si staccano e anche il secondo stadio che esce, che in questo caso Orion, che esce dal resto del razzo, quindi lo potete mettere in queste due posizioni. Sarà disponibile da gennaio, ma lo potete già ordinare per 60 euro al Lego Store o dove vi pare. Tutto qui.
Leggevo anche che quando lo fai partire con la manopolina c'è il rumore. Cioè, fa rumore.
Questo non lo sapevo. Cioè, c'è una specie di.
Sentito.
C'è un carillon tipo, una cosa del genere?
No, dovrebbe esserci. Non lo so, qualcosa per il lancio. Tipo, non lo so.
Si spacca, fa rumore sicuramente.
Recapino della settimana. Cos'è successo, Matto, la settimana scorsa?
Allora, vi dicevo, dal punto di vista di completamento delle varie sonde, del sicuramente completamento dei test questa settimana scorsa, ma proprio dell'assemblaggio del Roman, che quindi rimane on track per il lancio nell'autunno 2026. Poi non sono riuscito a vedere se è successo altro, ma non mi sembra che ci siano stati particolari aggiornamenti di missioni in sviluppo. Abbiamo avuto però durante questa settimana il lancio di un Falcon 9 e voi direte eccolo qua lo Starlink. No, la settimana nostra, quella di ISA che inizia il giovedì e finisce il giovedì, è stata aperta da un Transporter 15, quindi la quindicesima missione di questi centinaia di carichi paganti, microsatelliti, nanosatelliti, picosatelliti, che viene periodicamente effettuata da SpaceX con lo scopo appunto di favorire le missioni rideshare, quindi tanti satelliti che condividono e abbassano quindi il prezzo di accesso allo spazio. Erano in 140, tutto bene, e nulla di particolare da segnalare. C'è stato poi un lancio cinese, il Longa Marcia 7A con lo Shijian, qua, tanto se ci state vedendo in diretta è lo stack, diciamo il terzo stadio, diciamo il pezzo sopra il secondo stadio in cui sono alloggiati tutti i payload, e ce ne sono un bel po'. E perché poi contengono, per esempio, un payload può essere un dispenser in cui ci sono quindi anche altri satelliti all'interno. E vi dicevo quindi un satellite Shijian 28 con una lunga marcia 7A, quindi i soliti satelliti cinesi, uno Starlink il primo dicembre, quindi il mese è stato aperto da uno Starlink, è continuato con un altro Starlink ed è continuato con un altro Starlink, sono ormai di routine i nostri satelliti Starlink. C'è stato un Vega C che ogni tanto pop-up in mezzo, così dice ah ci sono anch'io, ha lanciato il satellite CompSat 7. E poi quello che vi accennava prima Ricky, diciamo per chiudere la settimana, che è successo ieri, sì, il 3 dicembre, lo Juque 3, questo simile Falcon 9, sostanzialmente una copia praticamente uguale in tutto e per tutto del Falcon 9, che ha effettuato diciamo la missione con successo, perché per quanto riguarda l'inserimento, che è questo, ricordiamolo sempre, lo scopo di un razzo è immettere in orbita un satellite, un carico pagante, non è poi atterrare, meglio se atterra e lo recuperiamo bene, tecnicamente riduciamo i costi, ma se recuperiamo il primo stadio ma i nostri satelliti non vengono immessi, non ce ne facciamo tanto. Quindi ha immesso correttamente il suo satellite, il suo carico pagante in orbita, era il demo flight, quindi il volo di prova, di dimostrazione. Ha tentato l'atterraggio, come vedete appunto ha proprio le landing leg proprio stile Falcon 9, dovrebbero essere anche 9 motori, se non riesco a vedere bene, ma paiono 9. Sì, Ricky mi fa di sì, quindi sono proprio 9 motori, però si è distrutto, ha avuto un problema in fase di atterraggio, ha fatto un bel botto. Sicuramente indagheranno, sicuramente avranno possibilità di fare un nuovo tentativo, però ecco la strada della riutilizzabilità, oltre a SpaceX che è stata la pioniera, Blue Origin che si è aggiunta tipo 2 settimane fa, adesso cominciano anche riutilizzabilità in volo orbitale, perché Blue Origin lo faceva già con i voli suborbitali, adesso ci sono anche i cinesi con Juque 3, Landspace, diciamo, compagnia privata.
Esatto, compagnia privata, cioè questa è stata la prima compagnia privata cinese a testare un atterraggio cinese in stile Falcon 9, perché poi ci sarà lanciato anche Lunga Marcia 12A, che però che tenterà lo stesso tipo di atterraggio, solo che è un razzo statale. Quindi cioè, era importante anche il fatto che fosse la prima compagnia cinese. Finito? Finito.
Sì,
Allora,
scusami.
vediamo invece cosa ci aspetta per la settimana prossima. Beh, e intanto, cioè, finché parlavamo c'è stato il lancio di un gruppo di Starlink da Vandenberg, così, giusto per aprire la serata. Da domani, venerdì 5 dicembre, all'una di notte, inizierà una sessione di SS TV particolare. Vi ricordate quella che è stata fermata sulla Stazione Spaziale Internazionale perché non funzionava la radio SS TV dedicata, giusto, Ricky?
Giusto.
Quella era la serie 30. Adesso continua a non funzionare la radio per la SS TV sulla stazione spaziale, quindi hanno deciso di spostare le immagini, quindi di caricarle su un altro satellite. Il satellite si chiama RS-38S, altrimenti chiamato Wizard Meteo. Dopo vi do il numero del NORAD per andare a cercarlo. E quindi hanno caricato queste 12 immagini su questo satellite e noi le riceveremo da questo satellite. Quindi saranno modalità e frequenza saranno diverse da quelle che siamo abituati ad avere sulla stazione spaziale. La frequenza è in UHF, è 4,37 8,25 MHz e la modalità è Robot 36, che vuol dire che avremo 36 secondi di invio di immagini e 2-3 minuti di silenzio, quindi diversa dal PD120. Il NORAD di questo satellite è 57189. Se volete quindi provare a ricevere questa sessione di ISS TV, non segnatevi i transiti dell'ISS. Cioè, segnateveli se volete vedere la ISS, ma non per la SS TV come stavo per fare io. Adesso mi segno i transiti della ISS per vedere. No, cercate il satellite con il NORAD numero 57189 e potreste ricevere le immagini da lì.
Sì, io ho fatto qualche calcolo, ci sono una trentina di passaggi, o alla mattina o alla sera, nel pomeriggio non c'è niente. Ricordatevi che questo qui è un CubeSat, è piccolino, quindi magari il segnale non arriverà così forte come arriva dall'ISS, e ricordatevi che in UHF il Doppler è un po' più consistente, quindi dovrete magari fare anche una correzione di solito con il VHF normale, anche se non vi spostate in frequenza, riuscite a ricevere sempre bene, invece con in VHF. Ma anche se magari avete un palmarino che vi fa solo muovere a step di 5 Hz, dateci comunque una botterella ogni tanto.
Inizia domani, come dicevo, il 5 dicembre e si conclude il 14 dicembre, sempre all'una di notte. Domani, in tarda mattinata, abbiamo il lancio di un Kuaizhou 1A con un carico utile sconosciuto, perché è un razzo cinese che parte da Jiuquan. E poi abbiamo due contatti Aris, sempre il 5 dicembre. Il primo è con la Russia a mezzogiorno, con la Russian State Agrarian University, che si trova poco fuori Mosca, e sulla stazione spaziale davanti ai microfoni ci sarà Sergei Svechkov. Mentre al pomeriggio sarà un contatto Aris con Springfield in Illinois e sarà con la Lincoln Magnet School. E ci sarà Johnny Kim invece sulla stazione spaziale a parlare con gli studenti. Sabato 6 abbiamo il lancio di un'Iperbola 1 con un carico utile sconosciuto perché anche questo è un razzo cinese, questo alle 5 del mattino, e un altro razzo cinese, un lunga marcia 8A, sempre con carico utile sconosciuto. L'Iperbola 1 parte da Jiuquan, mentre l'8A e lunga marcia parte da Wenchang. Domenica 7 abbiamo tre lanci, abbiamo il lancio di un Electron alla mattina, alle 4 di notte a dire la verità, con la missione Raise and Shine, che sono andata a vedermi prima, è un satellite di JAXA che va a testare 8 tecnologie dimostrative per varie università giapponesi. E parte da Maia, quindi dalla Nuova Zelanda. Al pomeriggio abbiamo il lancio di un gruppo di Starlink da Vandenberg, dal 4E, questo alle 17:13, mentre alla sera abbiamo un altro gruppo di Starlink che parte da dal Kennedy Space Center dalla rampa di lancio 39A. Lunedì 8 abbiamo il lancio di un lunga marcia alla sera alle 23.10, un lunga marcia 6A, quindi la Cina ci sta dando dentro con razzi diversi su pad diversi, questa volta da Taiwan parte. Mentre martedì 9 abbiamo un sacco di eventi, perché abbiamo l'undocking della Soyuz MS-27, come vi dicevo prima, alle 2.41 di notte, che porterà a casa Ryzhikov, Zubritsky e Johnny Kim. L'atterraggio sarà alle 6.04 nelle steppe del Kazakistan, ma poco prima ci sarà il lancio di un lunga marcia 2D alle 4.40 con un carico utile sconosciuto da Xiuquan. Alla sera abbiamo il lancio di un altro lunga marcia, questa volta un 3BE, centro di lancio di satellite da Xishang, e alle 20.16, quindi è sera tardi, non neanche tanto tardi, un lancio di un Falcon 9, ma questa volta con un Enroll 77, quindi con un satellite del National Reconnaissance Office. Mercoledì 10 c'è un lancio di un Kinetica 1, sempre cinese, da Xiuquan, quindi con carico utile al momento sconosciuto, e alle 9.54 di mattina il lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink da Vandenberg, perché quello prima l'abbiamo fatto sul 39A del Kennedy. Giovedì 11 torniamo noi alle 21.30, quindi non ci sono altri eventi se non la nostra puntata del giovedì delle 21.30. Io non ci sarò perché ho la cena di Natale aziendale, è perché adesso è il periodo. Quindi niente, a posto così, la nostra astronautica agenda della settimana prossima l'abbiamo fatta, vi ringraziamo per essere stati con noi anche questo giovedì, anche questa settimana, e noi iniziamo il giro di saluti da parte nostra invece, da Padova.
Da Padova Matto vi saluta insieme al suo Roman nel giardino, buona serata e buonanotte a tutti.
Da Milano
vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Dall'Unione Terre d'Argine.
Ciao a tutti da Ricky, scusate il lag, e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!
Da Verona vi saluta la Vero, ad Astra.